cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono le 13:04, buona giornata a tutti, buona settimana, benvenuti ad una nuova puntata, nuovo appuntamento di Cose di Calcio. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou presenti, ciao Antonio.
Presenti, presentissimi, come sempre nel rispetto delle restrizioni, ci mancherebbe, speriamo che si possano superare le difficoltà. Sappiamo che sarà una settimana complicata, non solo qui a Torino, ci sono anche zone dove naturalmente la situazione è davvero al limite. Uniti si vince, uniti si batte e si esce da questo momento difficile. Questo è l'augurio con cui voglio cominciare questa settimana, che dal punto di vista sportivo resta nel caos per quelle che saranno le decisioni magari che verranno prese domani. Si ipotizza, ma davvero avete capito che qui si naviga non solo a vista, come abbiamo ripetuto nel corso di questi giorni, molto di più, anche perché, diciamocelo chiaramente, fossimo un paese coerente, gestito in un certo modo, e avessimo vissuto anche solo qualche volta dei momenti difficili come questi, noi di queste ultime generazioni, non parliamo del periodo delle guerre, probabilmente ce ne staremmo veramente tutti, davvero tutti a casa. Anche noi cercheremo poi di limitare la nostra presenza in studio, eventualmente sfruttando magari collegamenti Skype, staremo a vedere, però nel frattempo cerchiamo anche un po' di tenere viva la fiammella, no? Non dico della speranza, che deve essere assolutamente sempre tenuta accesa e viva, ma quello dell'intrattenimento. Quindi proviamo a parlare, a alleggerire anche un po' i ragionamenti che si stanno facendo, che si stanno ascoltando al telegiornale, parlando di una bella e sostanziosa vittoria sull'Inter. E poi, con un pizzico di ironia che contraddistingue questo programma, al di là di quel pizzico di sorriso che manca anche nella nostra Papanicolaou oggi, in Antonio Paolino, in tutti voi, magari per tanti motivi più seri di quelli rispetto a una vittoria o una sconfitta, cercheremo naturalmente di far tornare il sorriso, cercheremo un po' così di sdrammatizzare anche un po', senza solo sottovalutare quelle che sono le notizie ufficiali, difficili da accettare, e come le restrizioni, ma che vanno rispettate meglio di quanto abbiamo fatto un po' tutti, anche qui noi a Torino, anche chi ha preso al volo un treno, anche chi pensa di poter andarsi a fare una birra comunque, come ho visto in alcuni locali ieri sera nel tratto da casa verso lo stadio. Ci ho impiegato anche pochissimo nel cambiare quelle abitudini, senza pensare sempre tanto a me non capita, tanto a me questi argomenti non interessano, tanto ho 20 anni o 50 o non mi è mai successo niente. Tornando alla partita, la Juve regala questa vittoria all'Inter, che oggi compie non so quanti anni, perché non sono interista, ma la società nasceva il 9 marzo del 1908, devi sapere, cara Chiara, e quindi
1908, quindi 112 anni fa.
112 anni fa.
Vabbè, però,
noi siamo stati i primi a fargli il regalo, dai. Noi gli abbiamo presentato il conto, il regalo, e gliel'abbiamo dato prima.
Lo sai che non si fanno mai gli auguri e i regali prima del compleanno.
Noi ti abbiamo fatto gli auguri per la festa della donna il giorno prima. Poi avevamo prenotato. Non te l'abbiamo fatti?
Tu hai detto delle fandonie, ti sono arrivati dei fiori? Fiori per tutti, guarda, non era vero.
Non sono arrivati?
Allora, no, non possiamo.
Non si possono fare gli auguri prima, no, all'Inter?
Non possiamo ritenere.
Quindi
che
dobbiamo
la
ribatterli anche oggi.
Ieri...
Rigiochiamola, dai. Marotta sarà contento.
Sì, tra i vari meme divertenti che stanno girando riguardo alla sconfitta dell'Inter, uno c'è una vignetta di Marotta e la scritta. Proviamo a giocarle a luci spente.
A luci spente, con le porte scorrevoli, con le porte girevoli. Le hanno provate in tutti i modi. Poi è chiaro che adesso si può anche sospendere il campionato. Hanno capito che no, non si può parlare di complotto in generale, e quindi una volta battuti seriamente
sul calcio. Se esiste qualche complotto dietro questo coronavirus, io non lo escluderei alla fine dei conti.
Sì, fra qualcuno lo pensa anche nel calcio.
Fra 40 anni magari faranno una bella miniserie TV, un po' come è stato per Chernobyl, grandissimo successo, in cui a 40 anni di distanza magari racconteranno delle cose inedite, così come su Chernobyl, che noi oggi ignoriamo, poveri noi.
Scusa, devo scendere in campo, mi tolgo la faccia.
Ti sei dimenticato di toglierti la sciarpa. entrando. Chi lo sa, secondo me qualche cosa negli anni a venire verrà raccontato sul coronavirus, che oggi ci ha assolutamente vietato, ci ha fatto divieto sapere. Partita comunque nel mondo del calcio a questo punto davvero lo escluderei.
L'ho vista
la partita in questa atmosfera.
Hai sentito
davvero,
cosa diceva Conte?
Surreale. No, non sentivo quello che diceva Conte, però sembrava di assistere alla partita del campetto dietro casa della parrocchia quando
hai chiuso le finestre, cioè invece di spegnere la televisione tu hai chiuso la finestra,
esatto,
perché pensavi fosse dei ragazzini sotto.
Esatto, quando vivi magari a pochi metri da un campetto da calcio la domenica mattina senti pum pum che la palla che rimbalza sui piedi,
sì,
dei ragazzini.
Mamma, arrivo,
bravo,
10
vai,
minuti,
colpisci, così insomma sembrava proprio un'atmosfera da campetto, da partitella tra amici del venerdì sera con le fidanzate a bordo campo che commentano.
Sai cosa mi ha colpito lì dallo stadio? Intanto siamo arrivati controllati con la pistola laser
che non è assolutamente attendibile,
che funziona come quella di mio figlio, no? Quando
cioè quei termometri lì digitali,
infatti quelli... due volte nella
quei termometri digitali frontali, no, voglio dire questa,
sì,
cosa
dilla.
No, visto
iniziamo
che magari...
subito con la polemica,
no,
della settimana,
sì, visto che magari in queste settimane è possibile che più persone si misurino la temperatura di quanto non facciano,
ecco,
abitualmente,
non compratela nel ristorante sotto casa,
allora,
che si è
no
improvvisato.
Ma adesso non sono nessuno, però ho semplicemente frequentato un corso per di rianimazione di base, insomma. Rianimatore pediatrico, rianimazione pediatrica, e l'insegnante che teneva il corso sconsigliava 100 volte l'utilizzo dei termometri digitali frontali, cioè quelli che si tengono a un centimetro di distanza dalla fronte, schiacci il tasto e illumini, perché possono avere delle discrepanze rispetto alla temperatura reale anche di un grado, cioè vuol dire che magari tu hai 38 e quello ti segna 39 o viceversa, i 39 ti dice 38. Quindi il termometro migliore, come dice la pediatra, la mia pediatra, non la mia, quella dei miei figli, è il termometro in
quello...
vetro. In vetro, quello
e
che
sai
uno
dove bisognerebbe metterlo?
Sotto l'ascella, sotto va benissimo, o in mezzo all'inguine. Okay. Ok, quel termometro.
No, perché mia nonna mi diceva
vetro,
un'altra cosa, non ho mai creduto.
Ormai
alla
è sconsigliato,
mia nonna.
Ormai è sconsigliato. Sotto l'ascella, se non ci sono, siccome quelli col mercurio non sono più in vendita, adesso sono stati sostituiti da un liquido ecologico che comunque funziona pressa poco come il mercurio, per cui sono molto attendibili. Ecco, utilizzate quello. Per cui a me viene da ridere quando vedo questa gente che viene pistolettata col termometro digitale fuori dagli stadi, come se fare un beep.
Vabbè, anche all'aeroporto
fanno
così. O come
se non avessimo capito che il coronavirus, l'80% delle persone potrebbero averlo ed essere perfettamente asintomatiche. Quindi non è che se il coronavirus hai la febbre necessariamente, oppure ce l'hai, sei in incubazione e la febbre ce l'avrai fra una settimana. E in quel momento, comunque, quando ti hanno pistolettato facendo ridere i polli, puoi comunque aver infettato mezzo mondo.
Allora, questa è la lezione della Papa Nicolao. Ieri sera invece allo stadio, per chi ha potuto vederla dallo stadio, veramente un gruppetto ristretto, c'è stata la lezione di Sarri, la lezione a scena aperta di Sarri, coadiuvato dallo staff tecnico, perché avresti dovuto vedere uno spicchio nello stadio ammutolito, silenzioso, delle porte chiuse. C'erano questi 20, quanti potevano essere, dello staff tecnico bianconero. Sembrava davvero una frangia della curva sud della Juventus, che è stato un modo anche per caricare la squadra, perché prima della partita è stata davvero difficile. Faccio i complimenti anche alla Juventus, perché ci ha fatto rivivere, o quantomeno, non so se era già in collegamento televisivo, la partita, la fase di riscaldamento con i vari commenti, con le decisioni che hanno per certi versi stupito, ma sono state azzeccate da parte di mister Sarri. Poi l'analizziamo, perché abbiamo fotografato quello che in questo momento funziona in casa Juve. Cioè, avendo preparato una partita importante come questa, Sarri ha fatto delle scelte ben precise. Quelli che non stanno rendendo, a parte Dybala, che è stata una scelta opportunistica, no? Di opportunità per la ripresa, per dare profondità, io la leggo così, non voglio difendere Dybala in panchino, Dybala titolare. Alternare Dybala e Higuain anche ieri in un certo modo, dare profondità a più che ampiezza, visto che c'era già Douglas Costa, fortunatamente ha giocato per 60 minuti, tenere Dybala, che chiaramente è una carta stravincente, abbiamo visto quanto vincente e quanto qualitativa, il fatto di presentare un centrocampo un po' più dinamico risponde un po' a quelle esigenze non solo giornalistiche o critiche di Antonio Paolino e di tanti come me che hanno analizzato quelli che potevano essere i problemi della Juventus. Un centrocampo più dinamico, con l'esclusione di Pjanic, con l'esclusione di Rabiot, porta a identificare una squadra un po' più...
Ma aveva un impegno Rabiot? Un appuntamento col Bianconiglio.
Sì, dove? Non poteva uscire dalla sua
gabbia. Nel paese delle
meraviglie. Non poteva uscire, c'era la restrizione.
No, nel paese delle meraviglie il coronavirus non c'era. Rabiot può fare quello che vuole, può andare col Bianconiglio.
Capite che queste scelte mi fanno capire che qualche rispostina, più che Sassolino, Sarri se lo sia tolto, magari vedendo anche la condizione dei giocatori. Riavvolgiamo il nastro, notizie di lunedì 9 marzo, derby d'Italia alla Juve, il regalo di compleanno per l'Inter, anche se la Papa Nicolau mi dice che regali di compleanno
non valgono. Il giorno prima non vale.
Non valgono, glielo rifacciamo in un'altra occasione.
Per questo che volevano giocare, vedi
lunedì,
volevano giocare il 9
lunedì.
Marzo.
Volevano giocare di lunedì
a porta
aperta.
Si sarebbe dovuto giocare oggi.
Esatto.
Allora avrebbe avuto senso.
Ramsey, Dybala ridimensionano i sogni di Conte e Marotta. Conte molto onestamente lo ha riconosciuto al termine, chiaro, a un microfono solo, se l'è un po' cantata e suonata, e ha ammesso quantomeno non ha fatto la parodia strana di nessuno. E per finire invece, forse con la notizia che terrà banco per tutta la settimana, perché vedevo già ieri Chiara che mi scriveva messaggi preoccupati in chat: cosa diremo mai se ci sospendono il campionato? E così scrivevano in tanti, quei tanti che possono anche non essere d'accordo su una sospensione del campionato. Io non sto badando agli interessi miei, di Chiara, di quello, quell'altro, dei club, li metto un attimo in secondo piano. Ci sono dei rianimatori, ci sono degli ospedali, c'è una situazione altamente critica. Qui la partita da vincere, cari amici italiani, juventini e non, e a quest'ora tanti ci ascoltano in Piemonte o ci vedono sul canale 16, la partita da vincere è un'altra. Quella con l'Inter, avete visto, basta correre. Avremmo potuto evitare di abbracciarci così tanto, ma capisco che non è facile, a volte stringo la mano anch'io e quindi sbaglio, ma non vado nei pub, non vado a ballare, non esco, non vado in pizzeria, non dico ancora questa settimana, non parto per andare a trovare i parenti in meridione, non vado ai mercatini e tutte queste cose qui. Ieri me ne sono stato tranquillamente a casa, avete visto anche in collegamento Skype con Roma, fino a quando non sono dovuto andare a lavorare, come in questo caso. Non sono un eroe io, gli eroi sono quelle persone che hanno in questo momento il camice, che stanno o che non hanno il camice negli ospedali, ma che stanno ragionando attorno ai tavoli di lavoro per restare uniti, per decidere le cose che servono per questo paese, dove non tutti siamo degni in questo momento di meritarci l'etichetta di cittadini civili, perché certe cose sono veramente fuori ogni ragionamento lecito, quello che abbiamo visto in queste ore, in questi giorni, ieri sera soprattutto.
Sì, io poi vorrei esortare i genitori di figli adolescenti a chiuderli in casa. Probabilmente se questa cosa fosse successa quando io avevo 15 anni o 17, 18, che uscivo, andavo per locali, nelle piazzette, con le amiche, forse mia mamma mi avrebbe negato di uscire. Perché quando esci a 15 anni e ci sta, e la forza dell'onnipotenza che pervade la gioventù, quando pensi di essere immortale, che non te ne frega niente, ma figure, non capisci fino in fondo, quindi ci sta che loro non abbiano quella coscienza di come si devono comportare. Devono averla i genitori al loro posto, e probabilmente io vedo scene di ragazzini, di adolescenti che fumano, si passano la sigaretta, si passano la bottiglia di Coca-Cola piuttosto che di birra, si sbaciucchiano. Sono veramente, veramente pericolosi. E allora forse i genitori dovrebbero impedire loro di uscire di casa.
Genitori, tornate a fare i genitori.
No, ti rompo sempre le balle perché giochi troppo alla PlayStation. Tieni, gioca alla PlayStation.
Tanto la PlayStation che a un certo punto si fermerà. Mi ero dimenticato l'ultimo titolo, perché questo terrà banco nella settimana. Campionato a porte chiuse, tra polemiche e interessi. Ieri siamo andati vicini a chiudere, a non giocare subito. Parma, Spal, alle 12 si sono accorti che probabilmente sarebbe stato giusto o sbagliato non scendere in casa. Alle 12... Cioè, il decreto era delle 3 della notte, quindi diciamo che ministri, televisioni, partiti avrebbero potuto incontrarsi prima per evitare di allarmare o di creare ulteriore caos. Cosa succederà? Solo chi ci seguirà lo saprà, perché Radio Bianconera è l'unica che conta e l'unica anche in queste settimane che vi racconta, non proprio l'unica, non pecchiamo di presunzione, che vi racconta così come seguire lo sport e probabilmente aiutando a prendere anche qualche decisione scomoda, no? Per tutti, eventualmente. Sentiremo la Papa Nicolao prossima settimana magari cantare da casa via Skype, non lo so, ci inventeremo le ricette, qualcosa faremo aspettando magari la ripresa del campionato o analizzando quelle che saranno ancora partite giocate a porte chiuse.
Cose di calcio.
Bentrovati, Cose di calcio con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, arrivano i vostri messaggi. Leggiamo, ci scrive Gianfranco dalla Valsusa: sono felice per tutti noi juventini, finalmente una prestazione maiuscola fatta di impegno, grinta, bel gioco, abnegazione e soprattutto voglia di zittire tutti quelli che facevano classifiche con i se e con i ma. Asfaltati è quello che mi viene da gridare, e potevano essere anche di più i gol, soddisfazione unica, battere i piangine e zittire tutti i media che davano per scontato una nostra sconfitta. È fantastico, anche senza il nostro pubblico la Juve ha dimostrato che quando gioca da Juve non ce n'è per nessuno, gioia immensa. Adesso si sprecheranno anche le battute sul fatto che si ironizzava anche gli stessi juventini sul fatto che Sarri dice che in allenamento giocano benissimo, e qualcuno dice vabbè, allora forse a porte chiuse, che suona un po' come un allenamento, magari la Juve darà il meglio. E effettivamente no, ieri sembrava un
allenamento. Non tirarmi fuori questo ragionamento, che poi Marotta capisce che è meglio giocare a porte aperte e dice che il campionato è falsato, no? Sto scherzando,
perché ha capito,
caro
che
Beppe,
la Juve gioca meglio con la porte chiuse,
esatto,
quindi certo.
Sai che a questo punto si potrebbe chiedere la sospensione per chi rischia la retrocessione, cioè tutto può essere, no? Ci si può arrampicare alla demagogia, ovviamente, per dire così, nascondiamo sotto il tappeto la polvere di un'annata magari un po' storta. Sento gli amici del Toro, sento gli amici del Milan dopo la sconfitta di ieri, sai, quelli che non possono raggiungere l'obiettivo, cancelli tutto, la lavagna prima che arrivi al prof, no? Non si fa così, non facevi anche tu così?
Certo.
Così perdevi altri 10 minuti per, esatto, scrivere l'equazione alla lavagna.
Massimiliano ci scrive: hanno fatto tutto sto chiasso per 10 giorni, poi sono arrivati al dunque, si sono presi 2 supposte e se ne ritornano a Milano con più bruciori di prima. Visto?
Sono usciti e rientrati in zona rossa.
Però in una zona rossa.
Cosa vi diceva il buon Paolino? La Juve può perdersi questo scudetto se non glielo daranno, se sospenderanno il campionato, ma solo la Juve può decidere, quantomeno in Italia, ancora, no, in base alla propria forza, dove poter arrivare, cosa poter toccare ancora con mano sotto il profilo dei trofei. Per il resto vedevo e vedo, quindi tempo fa lo vedo a maggior ragione dopo questa pesante sconfitta per l'Inter, pesante per quale motivo? Non per il risultato, un 2-0 classico, così pulito, no? Lineare, semplice, con una squadra nel primo tempo, con una partita nel primo tempo più equilibrata, ma sostanzialmente poi un secondo tempo che ha mostrato tutti i limiti dell'Inter, in Lukaku, in Martinez, in un centrocampo che ha retto per 40 minuti e poi si è dovuto arrendere alla velocità delle idee e del fraseggio della Juventus, e soprattutto poi a quella brillantezza sotto porta di gente come Paolo Dybala. Due sconfitte di questo tipo contro la Juventus, andata e ritorno, lasciano intendere, cioè anche al di là della classifica avulsa, quello che probabilmente Conte ieri sera aveva già intuito da tempo, cioè cercava di tenere sul filo, sulla corda più che sul filo, ma si è rivelato poi un filo la propria squadra, che ne è uscita male da questa sconfitta, sicuramente. Chi è messo meglio? Certamente la Lazio. Quella Lazio che ho sempre detto, attenzione, lo dicevo anche al direttore Moggi, l'ho detto anche a tante altre persone, nei momenti meno efficaci per la squadra biancoceleste, una Lazio che invece, anche solo per la qualità dei suoi giocatori e il tempo da cui giocano insieme i giocatori della Lazio, mi sembrava la squadra più portata a dare fastidi, soprattutto in un girone, quello di ritorno, dove allunghi un po'.
15:27 torna questa volta, finalmente gli abbiamo dato da lavorare, perché erano anche lui 10 giorni che ormai batteva la fiacca, per cui si ride e si scherza, si facevano pagelle un po' così a UFO all'aria fritta, invece oggi ce le dice quelle vere e secondo me dovrebbero essere decisamente migliori delle ultime, anche quella Maurizio Sarri. Dan Morino, ciao Dan, benvenuto!
Ciao Chiara, ciao Antonio, un saluto a tutti i radiotelespettatori, come state? State bene?
Bene, bene.
Ma siete a un metro di distanza?
Mamma
siete
mia, sì.
Adesso ero a 90 centimetri perché dovevo attivare il wifi.
Scorcia le mani Antonio, immediatamente.
No, 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 guarda, non ci siamo
neanche ci tocchiamo,
no,
se
vai un po' più là, sei tu più vicina. No, si è avvicinata un po', ci stavamo toccando le unghie e non va bene.
Senti, ci ho azzeccato sul mio pronostico nei confronti del tuo pagello o no?
Ma sì, un po' più positive lo sono, ma non troppo, non troppo, cioè aspetta, una rondine non fa primavera.
Ancora non questo pessimismo, scusa che avevo un problema da risolvere, no. Ovviamente. No, detto questo, partiamo dalle pagelle, chi scende brutalmente all'inferno?
All'interno della partita, all'interno...
No, all'inferno, all'inferno, all'inferno.
All'inferno, beh, in questo momento ci scendono assolutamente Antonio Conte, mister Lukaku, mister Eriksen e anche il nostro De Sciglio.
Sai che pensavo che partissi proprio da lì? Stava rimettendo in gioco una partita.
Io devo dire che ho temuto quando ho visto entrare in campo De Sciglio, ho avuto paura.
Ha toccato tre palloni e gliel'ha regalati tutti e tre. E l'azione più pericolosa dell'Inter è stato il primo pallone toccato da De Sciglio.
Esatto.
Veramente, cioè... poi per fortuna anche la Juventus ha un sistema immunitario e hanno deciso che era meglio non passargliela più. Vabbè, questo è il frutto del sistema immunitario juventino.
Senti, che partita è stata? Al di là, non ti ho visto allo stadio, ti ho cercato, ma
no.
Sugli spalti sarebbe stata una di quelle occasioni in cui ti avrei riconosciuto da distanza.
Sicuro, c'era anche, solo lui, ci sarebbe stato solo lui.
Non c'eravamo, il nostro settore giustamente era chiuso. La prevenzione, soprattutto in questo periodo, è molto importante, però è stata una, secondo me, una bella partita, una partita divertente, una partita in cui i giocatori non si sono forse accorti che non c'era il pubblico sugli spalti, anche perché quando c'è il pubblico juventino ultimamente non è che sia molto più caldo rispetto all'assenza di ieri sera.
L'ho pensato anch'io, effettivamente, sì.
Non hanno notato una grande differenza, secondo me, i giocatori in campo. Noi invece abbiamo notato quel tocco magico e quell'azione che secondo me vale da sola il prezzo non del biglietto, dell'abbonamento intero, ed è un peccato non averlo visto allo stadio, questo sì, quel gol di Dybala, meraviglioso.
Straordinario, davvero, allo stadio sarà uno di quei ricordi che quando sarò vice direttore di Radio Bianconera, lasciando il posto ai giovani che avanzano, quindi neanche a Chiara, perché...
Perché anche io ormai ho una certa età, ho un po' di primavera alle spalle. Sì.
Esatto, me lo ricorderò e racconterò chiaramente in questo anomalo derby d'Italia, perché guarda un po' il destino cosa ha pensato di far riprendere il campionato, coronavirus, tutte queste faccende molto serie, no? La partita con cui abbiamo ripreso il campionato era quel fatidico 1° marzo del 2020, si sarebbe dovuto giocare Juve-Inter, slittata, a porte chiuse, la Juve comunque l'ha vinta e questo naturalmente ha dato soddisfazione ai tifosi.
L'ha vinta bene.
E i cambiamenti che ci sono stati in campo, come li, soprattutto a centrocampo, come li giudichi?
Io vedo che Sarri ieri ha detto che vede una Juventus finalmente che sta iniziando ad applicare il suo gioco, e a me verrebbe da dire, noi vediamo un mister che finalmente sta facendo quello che dovrebbe fare un allenatore, ossia mettere in campo la Juventus come la metteva Allegri, e quindi bravo Sarri, ha fatto fare la mezzala a Ramsey e Ramsey di ruolo fa la mezzala, e infatti Ramsey ha giocato bene. Ha lasciato chi era un po' meno in forma in panchina, vedi De Sciglio che poi malauguratamente è rientrato in campo, vedi anche un Rabiot che ancora non ci ha convinto fino in fondo, ha dato il riposo a Pjanic, ci ha fatto giocare Betancourt che secondo me ha fatto una partita strepitosa ieri sera, è ritornato a essere in forma fidandosi dei suoi compagni di reparto, e una bella partita, una bella Juventus che ha giocato da Juventus.
Stavo leggendo alcuni numeri. Questa è stata la quinta partita consecutiva per la Juve in casa contro l'Inter senza prendere gol. E qui quindi parliamo di questi ultimi anni davvero in cui la Juventus ha mostrato di essere superiore non solo all'Inter. Secondo gol per Dybala all'Inter, uno all'andata, uno al ritorno. Ma in questa soluzione, in questa freschezza agonistica di ieri sera, ci vedi anche il limite della squadra di Conte? Cioè, mi sembrava una squadra che avesse capito che probabilmente dopo il primo tempo doveva tentare di limitare i danni. Hai avuto anche tu questa impressione dalla televisione?
Ma io ho avuto l'impressione che la squadra di Conte sia immagine e somiglianza del migliore in campo dell'Inter. Il migliore in campo dell'Inter è stato Candreva, no? Credo.
Sì, ed è stato anche quello più richiamato da Conte a scendere dietro la linea della palla, quindi a dare spinta offensiva, ma anche ad accorciare sulle ripartenze della Juventus. Questa è stata la mia percezione.
Candreva è l'immagine dell'Inter. L'Inter di Conte è un Inter fatta da buoni giocatori che corrono tanto e sono dei fedeli soldati. E l'Inter ha giocato così, da fedele soldato. Ha preso il predominio in certi momenti dell'incontro giocando anche bene, ma poi alla fine guardi i tiri in porta e ne ha fatto uno, il secondo è uscito, sarebbe potuto entrare nello specchio della porta, è uscito di poco, ma quello gliel'ha regalato Mattia De Sciglio. Per il resto un predominio sterile, gli attaccanti non hanno visto la palla, un po' per merito di una prestazione secondo me bellissima dei nostri difensori, De Ligt e soprattutto Bonucci. Cioè Bonucci ha nascosto il pallone a Lukaku, lo ha anticipato rigorosamente in ogni azione, nonostante regali a Lukaku almeno 10 centimetri e 30 kg.
E forza fisica. Quindi, hai inquadrato proprio una situazione di gioco che poche altre volte avevamo visto. Ce l'ha nelle sue corde Bonucci, ma tentare spesso e con esito positivo l'anticipo costante. Non so se perché c'era il silenzio allo stadium, ma gli occhi erano sempre aperti sia prima che ieri sera e sia ieri sera. Mi sembra che sia stata anche questa un po' quello
Lukaku,
che chiede
Lukaku
Sarri,
quando,
no?
Lukaku quando è andato a farsi la doccia a un certo punto non trovava più la saponetta, che gliela avesse fregata Bonucci. praticamente proprio non gli si avvicinava il pallone, che l'altro già glielo portava via. Una grande prestazione di Bonucci e una grande prestazione di Olympia, comunque. E dall'altra parte un Inter è però sterile. E l'abbiamo visto un po' però questa storia anche nella Juventus di Conte. Una Juventus che era rembante, lì non aveva forse la Juventus di Conte tutti i super giocatori che ha la Juventus attuale, oppure anche alcune individualità che ha l'Inter. Però il limite di Conte credo che sia un po' quello. Una squadra rembante fatta di grandi soldati dediti al dare tutto in campo, però poi manca quel guizzo, manca quel qualcosa in più.
Ti chiedo ancora una cosa sulle dichiarazioni di Sarri, rilasciate chiaramente solo al canale tematico ieri sera per le restrizioni giuste della Lega Calcio e della Federazione, che chiedeva questo come modo di arginare il contagio eventualmente. Poi abbiamo visto delle scene in campo che, a dire il vero, difficile da limitarsi, no? Non solo con Buffon che abbraccia e quasi bacia sulla guancia Paolo Dybala al momento del gol, ma l'abbiamo visto nel corso dell'intera giornata di ieri con quei recuperi che si sono giocati. Sarri ha detto: noi dopo l'1-0 siamo andati in fiducia. Eventualmente, come molti tifosi erano pessimisti, no? Alla vigilia, un eventuale svantaggio avrebbe invece invertito questo segno positivo, sì, della Juventus, secondo te?
Sì, secondo me la partita di ieri è stata una partita fondamentale più per l'animo che non per il gioco, perché secondo me la squadra aveva bisogno di una buona prestazione che confermasse in loro che stanno andando in una buona direzione, anche seguendo l'allenatore. Credo che la partita di ieri dobbiamo leggerla con l'ultima partita che abbiamo negli occhi, che è la partita del Lione, dove invece si è visto l'esatto contrario.
Completamente diverso.
Credo che quel gol, quel vantaggio e poi l'andare in fiducia subito dopo sia la dimostrazione di giocatori che si sono tolti un peso. Io credo che pesi un po' di più di quello che immaginiamo nella testa dei giocatori la domanda, ma dobbiamo ascoltare quello che ci dice.
Ok, magari approfondiremo, tanto soprattutto se avremo tempo, più tempo per parlarne, magari ci sentiremo, ci potrai magari ci inventiamo qualche collegamento Skype con la Basilica, cioè che poi è il tuo ufficio la Basilica, no, qui a Torino.
In realtà siamo pronti ad andare con la messa in diretta, solo che c'è qualche problema di ordine pubblico, bisogna stare molto attenti in questo periodo.
Bene, perché qualcuno ci chiedeva anche la scorsa settimana. Dan, l'ultimissima domanda. Abbiamo tre torri. Su una ci mettiamo Spadafora, su un'altra D'Alpino e su una Gravina. Me ne butti giù una volta.
Il comunicato di però dovete mettere anche il comunicato di Sky di ieri sera, allora.
Quattro, il comunicato di Sky, sì. Va bene, l'aggiungo volentieri. Va bene, dimmi tu.
Il problema sai qual è? Il problema è che loro rischiano di stare sulla torre e chi cade per terra invece sono i normali cittadini di questa bella nazione che si chiama Italia. Il problema è questo.
Spiegati meglio, aiutaci a capire.
Credo che sia una situazione imbarazzante per tutti. Quando le situazioni sono difficili, chi ha le responsabilità non dovrebbe dividersi, ma dovrebbe fare quadrato. E mettersi d'accordo, concordare ogni singola dichiarazione e mettere davanti a sé sempre il bene del più piccolo e del più povero di questa splendida nazione che si chiama Italia. Quando invece le istituzioni litigano, capita un po' come quando litigano mamma e papà, come quando i genitori divorziano. Chi ci rimette la pelle è sempre il figlio. Questa cosa non va bene, dovremmo riguadagnare un senso delle istituzioni più alto.
Ci lanci anche un'idea? Che decisione dovrebbero prendere di comune accordo domani?
Io non so che decisione debbano prendere perché sono come Klopp, non ci capisco niente. E non sono un medico, quindi io non ci capisco niente. E lo devono prendere, però insieme.
Tocca loro,
consigliati dalle persone giuste. E la devono spiegare bene, la devono spiegare tutti quanti usando le stesse parole, perché sono le parole che hanno scelto dopo un consulto con chi ne capisce di più per il bene di tutti, ma non quella pantomima, quella farsa, quello spettacolo oscene e grottesco che abbiamo visto in questi giorni. Si gioca alle 12:30, no? Si gioca all'una, si gioca all'una e mezza, all'1:45.
Dai, permettiamoci veramente. Però un consiglio di darglielo. Tu a che ora fai le riunioni normalmente al mattino nel tuo ufficio? Mezzogiorno? Alle 8?
Le riunioni no, le riunioni rigorosamente da noi la redazione fa la riunione alle 9,
ecco.
E finisce la giornata.
Bravo, allora diamo un consiglio ai 4 delle torri, ai 5, ai 6, a tutte le torri in ascolto. Trovatevi al mattino presto, non alle 12, 12 e mezza accendendo la televisione e magari avere la volontà di spostare una partita. Diciamo che da qualsiasi parte vedi il problema, manca un po' di uniformità.
Posso svelare un po' retroscena?
Sì, vai.
Io tutta questa cosa l'ho seguita grazie alla nostra chat interna di Radio Bianconera. Che è una cosa bellissima di diffusione delle notizie, mi tiene aggiornato su molte cose.
È vero.
Perché io sono uscito così inconsapevole dall'ultima messa che abbiamo potuto celebrare in questa domenica, perché da oggi non sono più aperte ai fedeli, purtroppo, almeno qua in Piemonte, ma per prevenzione facciamo tutto quello che è necessario fare, e tutto questo mondo l'ho scoperto seguendolo dalla chat di Radio Bianconera, quindi eccezionali i nostri colleghi.
Non riesco
bravi.
A capire se il consiglio è chiudere anche la chat
di Radio Bianconera.
No, mai, quella mai.
O chiudere Radio Bianconera, quello mai, lo dico io.
Mai anche quello, però non chiudete la chat, vi prego.
Certo, anche perché sappiamo che messa o non messa, Don Moreno è sempre connesso.
È vero. Dan, ti salutiamo. Beh, grazie come sempre.
Grazie
alla prossima
voi.
Partita. Ciao. Ciao, il nostro Dan Morino. Ciao. Quando sono le 13:41 arriva un eroe in bianconero.
Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Vincenzo Chiarenza. Vincenzo Chiarenza nasce a Termini Imerese il 27 settembre 1954. Nel corso della sua carriera ha ricoperto tutti i ruoli possibili. Inizia come attaccante, poi come centrocampista e infine come difensore. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, nel 1973 passa alla Sampdoria, con cui debutta in Serie A a 19 anni. In blu cerchiato colleziona 15 presenze e un gol, segnato curiosamente proprio contro la Juventus. Nell'estate del 1974 viene ceduto al Brindisi in Serie B. Proprio in Serie Cadetta Chiarenza troverà la sua collocazione ideale, divenendo quasi un veterano della categoria. In cadetteria vestirà anche le maglie di Avellino, Bari, Taranto, Triestina, Atalanta e Lazio. Con le ultime due ritorna, anche se per poco, in Serie A, riabbracciata anche con la maglia dell'Udinese. La sua carriera da calciatore si concluderà in C2 con le maglie di Legnano e Novara. Complessivamente sono 44 le presenze in Serie A, 284 quelle in Serie B. Nel 1991 inizia la sua carriera da allenatore che, come quella da giocatore, vede i propri albori proprio tra le fila della Juventus. In bianconero Chiarenza guiderà diverse squadre del settore giovanile, prima gli esordienti, poi i giovanissimi e gli allievi regionali. Poi passa alla Berretti, con cui conquista lo scudetto di categoria nel 2001-2002. Infine allena la Primavera nel 2003, con cui vince uno scudetto, due Coppe Italia Primavera, due Supercoppe Primavera e due tornei di Viareggio. La sua lunga esperienza nelle giovanili bianconere si concluderà nel 2008. In seguito allenerà Ascoli, Sanremese e Como.
Eroi in bianconero.
Cose di calcio.
Le 13.44, bentrovati con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou. I vostri messaggi arrivano al 340-5425-324. Come non ricordarvi anche oggi tutti i modi in cui ci potete raggiungere, a partire dal nostro sito radiobianconera.com in streaming, passando per la nostra applicazione, arrivando sulla diretta Facebook, siamo sempre in diretta sulla nostra pagina di Facebook, e poi ci potete vedere anche in TV sul canale 16 del vostro televisore se ci raggiungete dal Piemonte, oppure su Sport Italia se possedete una Smart TV di ultima generazione. Ciao ragazzi, ieri si è capito che il problema della Juve era fisica, specialmente di alcuni giocatori come Pjanic. Ora possiamo permetterci di farlo riposare per le partite importanti, semmai ci saranno, e lo spero davvero, perché vuol dire che questo virus è finito. In più avremo Chiellini, Khedira, Costa e Bernardeschi, senza dimenticare Ramsey, finalmente, non male. Questo è il parere di Valerio da Gran Canaria, il nostro inviato. E sì, vedi, non ci ho preso che Chiellini, ho detto avrei scommesso un nichelino su Chiellini. Più. E invece niente, tutta la partita
eri lì che speravi, sì, quando vedevi alzare Chiellini.
Adesso lo fa entrare.
Adesso lo fa entrare. Così glielo dico ad Antonio Paolino.
Ragazzi,
così,
ma la cosa più sorprendente è Douglas Costa, che ha giocato circa 60 minuti di partita e non si è fatto male. Adesso l'abbiamo rimandato a Innsbruck, e lì sulla in vetrina, insieme a tutti gli altri pezzi unici della collezione Swarovski. Speriamo che non gli succeda nulla fino alla prossima partita. Senza infortuni, strappi muscolari, affaticamenti, incredibile.
Assolutamente, no, stavo guardando perché mi mancava ancora l'immagine dei fedelissimi dell'Inter che ieri, naturalmente, prima del nel pomeriggio, erano fuori dall'albergo dell'Inter, no? Tanto per tornare all'argomento, al discorso che abbiamo fatto prima. Fortunatamente, arrivando allo stadio, non ho visto questi assembramenti e dico che questi sono i motivi per cui un governo farebbe bene a fermare il campionato. Dico tra me e me. Poi certamente vedo anche come ci si schiera da una parte o dall'altra, come normalmente si fa, probabilmente, cioè senza probabilmente, qui non ce n'è uno, il consiglio di Don Moreno è molto molto saggio, cioè si dovrebbero sedere un po' tutti, no, insieme e decidere la cosa migliore per tutti, ma soprattutto per i tifosi, perché se ci fosse una necessità di far continuare il campionato, no? Per tanti motivi e interessi, perché le squadre sono tutelate, sono ipercontrollate, tutto quello che volete, devo capire perché non si cerchi di mettere di trasmettere una partita, no? In chiaro per tutti gli altri, perché se no ti viene in automatico chiedere dove si può vedere, vado da mia mamma, vado in ufficio, ce l'ha mio zio, no? Perché non dico sia giusto, è normale, viene, non siamo ancora abituati a queste criticità sociali. Allora dico, per evitare questo si dovrebbero mettere d'accordo, ma è anche vero che per mettersi d'accordo, no,
Twitch sul vederlo in chiaro, di modo che ognuno possa vederla a casa propria
sua,
senza andare
eventualmente. Però
da
anche
amici,
vero,
ci sta.
È anche vero, certo. Io ho sentito il comunicato del direttore di Sky, noi eravamo disponibili, ma c'è un decreto che nega la possibilità di far vedere in chiaro. Quindi è il cane che si morde la coda, no? È il governo che dovrebbe prima decidere di svincolare quel vincolo, cioè di dare la possibilità in un certo modo a tutti. Ma è anche vero che Sky paga dei soldi per avere quel diritto in esclusivo. Qualcosa vorrà indietro. È anche vero che i tifosi che sono in abbonamento ti dicono: e perché io pago e nessuno mi sta dicendo ti tolgo un euro, 10 euro, come quando dovrei comprarsi una partita? Cioè, capite che tutti, no, in piccolo sono delle SPA. La famigliuola, l'abbonato, quello che non ce l'ha, quello che vorrebbe disdire, Sky che paga tanti soldi per avere quei diritti, il governo che, imponendo la chiusura del campionato, è come imporre la chiusura di un'azienda. Quell'azienda poi riversa sugli ammortizzatori sociali, no, i propri dipendenti, li mette in mutua. E le squadre di calcio? Cioè, io mi metto anche nei panni di una società di calcio, non possiamo dire vabbè, no? Però di fronte alle emergenze, io dico onestamente, governo, non governo, destra, giallo, rosso, quello che volete, deve esserci un organo superiore a tutti gli altri, che ascolterà, recepirà le indicazioni e poi dovrà prendere una decisione. Non alle 12, prima di una partita, non l'asso calciatori che dice scendiamo in sciopero. Ma come fai a scendere in sciopero? Dovevi deciderlo anche tu il giorno prima. Sembra che siano un po' tutti in confusione.
Siamo al telefono con il prossimo ospite di Cose di Calcio. Ci raggiunge Federico Calcagno. Federico, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno Federico, benvenuto.
Ciao, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Sai perché mi è venuta in mente l'idea di contattarti? Perché ieri ho avuto la sensazione di essere andato un po' indietro nel tempo. Poi magari ci racconterai tu, da cronista Rai, storico di 90° minuto e non solo, ovviamente, col tuo racconto da Parma, no? Di quello che stava capitando dalla redazione, naturalmente, viste anche le restrizioni. Hai fatto tornare, hai riacceso un po' quella fiammella di passione, no? In una giornata che sembrava parte, non parte. Tu, la tua redazione, la RAI, come ha vissuto questa giornata molto, molto anomala?
Una giornata difficile, naturalmente, ma perché c'è la preoccupazione, e noi come servizio pubblico lo sentiamo, di cercare di informare correttamente i cittadini e soprattutto, diciamo, il mantra, per così dire, è la salute di tutti. Tornando all'aspetto sportivo, ecco, direi che hai detto bene la passione, ma il joystick, passami il termine, la manopola che accende la passione è il pubblico, e vedere questi stadi deserti indubbiamente è un aspetto che ci desertifica anche le emozioni e il cuore, e che sono parte fondamentale, no, della competizione sportiva. E mi sembra che anche i calciatori, io per quanto riguarda la partita proprio a cui fai riferimento, quella Parma-Spal, il primo tempo è stato una sorta di allenamento infrasettimanale.
Di la verità, ti stavi anche un po' annoiando, ma dovevi tenere alta la concentrazione.
Certo, questo è evidente. È difficile anche poi quando noi eravamo da studio, perché abbiamo anche noi delle norme da rispettare, quindi tra l'altro Parma poi è stata nella notte tra sabato e domenica una provincia aggiunta, diciamo, a quelle nella zona rossa, quindi con tutte le cautele del caso. Mi è venuto in mente una partita che avevo vissuto, ma era completamente diversa. Mi puoi aiutare tu? Un Juventus-Verona di Champions League, se non
sì,
sbaglio.
Sì, è vero.
Dopo i fatti dell'Eisel, ma lì era completamente diverso, perché era chiaramente determinato dopo i fatti, c'era una squalifica e si disputò a porte chiuse.
Io ricordo anche un Juve-Atalanta per i cori contro Balotelli la settimana prima, nel 2007 all'incirca, e ricordo anche un Juve-Catania con Mihajlovic sulla panchina, sempre dell'ultimo decennio, della panchina sulla panchina del Catania di Mihajlovic. Cioè, ne abbiamo vissute alcune, ma forse di pomeriggio, Federico, e in situazioni di, diciamo così, punizione, no? Sapevi già che la settimana dopo sarebbe ripreso il tutto. Qui invece siamo in un'altra situazione, in un'altra dimensione.
No, indubbiamente una dimensione che è molto molto più seria, naturalmente, più delicata, perché riguarda tutto il paese, riguarda la salute, ripeto, la salute pubblica, nello specifico proprio oltretutto a creare anche, diciamo così, sconcerto per quanto riguarda la partita di Parma. Tu sai bene, l'avete detto, alle 12:30 i giocatori erano in campo, poi non si capiva bene cosa fosse accaduto, la decisione di rientrare negli spogliatoi, c'era stata quella lettera di Damiano Tommasi, il presidente dell'Asso Calciatori, alle istituzioni sportive e al governo, nella quale anche si esprime un concetto che è importante, cioè il calciatore non è diverso dagli altri e quindi ha anche delle paure, delle angosce, e quindi c'è la necessità di tutelare naturalmente la salute del calciatore, e il calciatore oltretutto è un prezioso testimonial nei confronti dei giovani, dei bambini. Io abbiamo una situazione, e lo vediamo tutti i giorni, l'economia reale che è al collasso, entriamo nei bar e dobbiamo stare a un metro di distanza, le poltroncine sono alternate, non possiamo sederci uno di fronte all'altro, e poi vediamo i giocatori abbracciarsi, baciarsi in campo. Il messaggio quindi è un po' chiaramente sconcertante.
Anche perché ti viene da pensare, ma allora non succede nulla, se lo fanno loro, se lo
fa... Esattamente,
giusto?
Esattamente, io ho terminato il pezzo dicendo alla fine baci abbracci, forse in questo caso non era il caso, ma naturalmente...
Federico, sto vedendo anche delle foto ieri, tifosi... Non mi interessa che siano dell'Inter, non voglio strumentalizzare l'argomento, però fuori dall'albergo a Torino in attesa dell'uscita del pullman e dei giocatori dell'Inter, cioè ce n'erano di più che 50, onestamente.
Certo, 300 addirittura, 300
il giorno prima,
Gentile, proprio alla vigilia, dei tifosi interisti.
Zona rossa, Torino non è ancora zona rossa. E sembra che possa anche rischiare di diventarla.
Esatto, quindi proprio per questo motivo abbiamo bisogno sempre più in questa società dove, diciamo, condividere diventa difficile. Forse ci riscopriremo più comunità, è l'augurio. Adesso non è il caso di scomodare magari periodi molto duri della storia italiana, ma noi siamo in una
situazione... Bene ricordarli.
È bene ricordarli, quindi nel dopoguerra, quando questo paese, nel secondo dopoguerra, quando questo paese era completamente distrutto, e beh, il senso di comunità, di condivisione tra le persone era davvero diciamo il valore più importante. E a me preoccupano, oltre naturalmente la salute, le ricadute, poi l'allarme sociale, le ricadute economiche, che ripeto, tu facevi riferimento giustamente e correttamente agli grandi interessi economici, ma pensiamo anche al nostro verduriere, ai nostri negozi,
certo,
che come faranno a pagare, cioè questo è il problema.
Il personale, quindi, le fatture del mese scorso.
Esatto. E questo non è un atteggiamento di responsabilità, per cui ecco quello che si attende, anche perché la gente sta quasi, il messaggio che viene fuori con questa confusione generale è che per quanto riguarda il calcio c'è una sorta di isola di Repubblica Autonoma dove nessuno interviene, ma qui occorre la cabina di regia, la decisione. È evidente, come sapete bene, la Federcalcio, diciamo, l'organizzazione dei campionati è delegata alla Lega di Serie A. La Lega, per diverse ragioni, sappiamo già che è divisa moltissimo, questo già era divisa un anno fa, è divisa da sempre sulle questioni economiche e quindi è una sorta così di scarico di responsabilità. Chi prende la decisione? In questo caso, come sottolineavate giustamente, qualsiasi decisione sia, ma forse spetterebbe alle istituzioni, al governo, a quel punto intervenire.
Mi sa che domani sarà un dibattito molto molto acceso tra le parti. Federico
Ti possiamo salutare, grazie davvero per essere stato con noi qui su Radio Bianconera.
Grazie a voi come sempre e buon proseguimento al vostro pubblico. Grazie.
Buon lavoro, buon proseguimento anche a te. 340-542-5324, continuate a scriverci. Volevo trovare un altro, eccolo qua. Volevo fare un'osservazione, sento da più parti che i calciatori si abbracciavano in campo, ma che senso ha evidenziarlo se sono stati una settimana insieme ad allenarsi, a mangiare insieme nello stesso autobus, stesso hotel e sono della stessa squadra? Può valere se vengono a contatto con estranei, come può succedere tra noi che andiamo in giro? Gerardo dalla Salerno, cioè lui sminuisce il fatto in sé perché dice tanto stanno comunque insieme giorno e notte, non sarà un abbraccio, è più il messaggio che lancia chi ti guarda.
Cioè, anche poi ricordiamoci,
perché poi vado ai giardinetti a fare appunto la mia partita,
due bambini che stanno bene,
di basket o di calcio con gli amici, segno e mi abbraccio, perché tanto l'hanno fatto anche Dybala con Buffon e Bonucci.
Cioè, non è che due fratelli possono uscire e andarsi a mangiare la pizza e non succede niente, no? Perché entrando in quel contatto tra di loro, in un ambiente diverso, in una situazione in cui affronti anche una squadra, cioè il calcio è un gioco di contatto, Cioè, capite? Eh sì. Quanti sputacchi, diciamocelo chiaramente, saranno stati fatti ieri sera, certo, in campo, no? E di qua e di là. Mi sembra che si lanci un messaggio. Non vuol dire strumentalizzare, non c'è niente di male, cioè in situazioni normali non ci sarebbe niente di male abbracciarsi in quel modo, giocare con le consuete abitudini. Io dico che sono sotto controllo, ma è anche vero che attorno a quella squadra ci sono dei massaggiatori, ci sono delle situazioni diverse da quelle dell'allenamento, che è già al limite, no? Ma certamente in allenamento spero e penso che non abbiano giocato a torello intervenendo come hanno fatto fino a un mese fa. Se hanno segnato in partitella, penso che nessuno sia saltato dalla panchina tra i massaggiatori addosso, che Buffon sia andato a baciare Dybala per un gol in allenamento. Diversamente da quello che ha fatto ieri, diversamente da quello che ha fatto in altri periodi in cui avrebbe semplicemente esultato, no? Ma ieri era Juve-Inter in una situazione particolare, eccetera eccetera, non c'è stato niente di male, non l'ha fatto con premeditazione, con cattiveria o per dare il cattivo esempio, nessuno vuol dire questo, ma è un esempio che è uscito, è una delle è un terzo gol che è uscito da una partita. Due gol era per rasserenare, per non spegnere il movimento calcistico, quello chiaramente ha fatto riflettere e deve far riflettere tutti noi attorno, magari tu, magari io non lo faremmo, magari andando allo stadio ho trovato tanta gente invece al pub a bersi, a brindare col bicchiere di birra davanti alla vetrata, cose che ho visto io e basta guardare anche i giornali o i siti internet.
Cose di calcio.
Le 14 e 4 minuti, bentrovati, inizia la seconda ora di Cose di Calcio, sempre in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou e Yves in regia. Giornata in cui di post partita, in cui si commenta, c'è la gioia da parte della Juventinità per questa bella vittoria schiacciante sull'Inter, che chissà in quanti avrebbero previsto. Sai che io ero più propensa a un pareggio,
sì, anch'io,
durante il corso del primo tempo. Qua, anche poi quando ha segnato la Juve il primo, non so perché, ma c'è stato un momento in cui mi aspettavo che ci sarebbe stato il controgol dell'Inter.
Ero più indirizzato sul pareggio dopo il primo tempo, cioè due squadre che non riuscivano, cioè una Juve superiore ma un Inter capace ad arginare. Il gol della ripresa, ho visto che ha piegato mentalmente, fisicamente, psicologicamente l'Inter, e a quel punto solo la Juventus avrebbe potuto farsi male con qualche ingenuità difensiva. Detto questo, la Serie A cerca la sponda UEFA, perché il calcio adesso può fermarsi. Un bell'articolo di Guglielmo Buccheri sulla Stampa: i club no in campo perché lo dice il decreto. Effettivamente il decreto diceva, quindi il ministro, diciamo, sostanzialmente si è sbagliato a fare quell'intervento a gamba tesa, ma anche l'ASO Calciatori con Tommasi, cioè se sai quali erano le regole per domenica, ieri 8 marzo, dovevi cioè non è impensabile ipotizzare una sospensione del campionato, un rinvio di quella partita alle 12:30, cioè alle 12 con le squadre già in campo. Cioè, o è una decisione che prendi 4 ore prima,
esatto,
no? O se no tutto era legato, o avresti dovuto deciderlo già prima, visto che nella notte il governo aveva confermato con un decreto il fatto che si potesse giocare a porte chiuse, che era stato anche l'intendimento per dare una bocca a porte chiuse per tutti, no? Come noi dicevamo 15 giorni prima. Il fatto di voler cambiare all'ultimo, di provare a cambiare qualcosa nel bene, nel nome della salute pubblica, probabilmente sì, ma non capisco perché in modo così tardivo. Cioè, se a mezzanotte tu dici che non potrai uscire dalla Lombardia, qual è stato l'effetto? Che tutti hanno preso la valigia di cartone dei nonni e si sono riversati in stazione per andare a prendere l'ultimo Milan, Milano, Bari, Lecce, Taranto, quello che è, no? Avrei forse fatto anch'io in una situazione, cioè non riesci a capire, è scoppiata una guerra, un'epidemia, una pandemia, cioè manteniamo calmi tutti. Poi è anche vero, no, che tutti si stupiscono, ma quel decreto, quella bozza di decreto, ma l'ho ricevuta anch'io.
Sì.
Dalle regioni, dai sindaci, cioè, quindi è inutile la regione Lombardia piuttosto che altre regioni. Io ero stato informato, io ieri sarei dovuto andare a Milano, quindi in Lombardia, dalle 14 alle 17, no? Lo spiego molto serenamente. Nel momento in cui un amico sindaco del sud, sono in una chat con i cittadini di quella località, no? Mi gira il decreto, leggo, ma magari hanno bloccato il Molise, magari hanno bloccato, e leggo che c'è la Lombardia, mi allarmo un po', cioè dico domani non posso, la prima cosa che faccio comunico, io domani non sarei nelle condizioni di venire. Chiaramente l'emittente 7 Gold ci mancherebbe, mi dice figurati Antonio, ieri non ero presente, ma io ho la notizia, no? Che ho considerato vera perché mi è stata girata coi bolli della nostra del nostro governo, no? L'ho saputa alle 23:30 prima di andare a dormire a mezzanotte di sabato, sapendo che in Lombardia non sarei potuto andare, andando a verificare già le informazioni dei di Italo, tanto per essere chiaro, mi sarei spostato con Italo, c'erano già le indicazioni bene o male per chi, no, viste le restrizioni coronavirus, per chi voleva rimborso o non rimborso,
sì.
Ok, quindi sono stato attento anche ai miei aspetti tecnici, economici, di trasferimento eccetera, era tutto annullato, io non potevo entrare in Lombardia e non sarei mai andato, no? Soprattutto perché non sarei potuto neanche uscire. Vi rendete conto che poi il problema è stato che il giornalista l'ha pubblicato il giorno dopo, si dice. Cioè, ma era una cosa che ormai era di dominio pubblico. Quindi figuratevi chi ha saputo la notizia in Lombardia, ha preso le valigie e ha cercato di scappare, molto onestamente.
Antonio e Chiara, ciao, io mi chiedo, se bloccano il campionato, quando fanno i recuperi? Non ci sono date, e nel caso in cui non rinizi, oltre al vincitore del campionato, come gestiranno retrocessione e piazzamenti UEFA? Non credo sia possibile fermarci, andranno avanti a porte chiuse, anche se Balotelli non vuole, ci scrive Maurizio da San Benedetto, ma di fronte a un'emergenza...
Esatto, non è mai capitato, non è mai capitato, se non in periodo di guerra, sì... Decide che il campionato non si assegna lo scudetto, no? Ma visto che devi presentare la lista, ma sono delle ipotesi che leggevo e traggo le conclusioni col buon senso. A un certo punto dici: si è arrivato al 26esima giornata, alla 30esima, alla 27esima. Io penso che domani decideranno, perché deciderà il governo a questo punto, superato il vincolo di domenica e lunedì. Visto che la riunione è martedì, oggi si deve ancora giocare una partita, no? Sassuolo non mi ricordo con che cosa, no? Di questa sera. Sì, farà finire questo turno, rimarranno ancora in sospeso delle partite, vedremo. A quel punto sospensione, annullamento, quello che sarà, lo deciderà chi lo deve decidere. Ma ovviamente l'organo supremo prenderà in carica il tutto, a mio avviso, il governo, perché decideranno che i prossimi turni di campionato non andranno giocati neanche a porte chiuse, per, ci spiegheranno anche loro i motivi.
Sassuolo-Brescia si gioca oggi alle 18:30.
Esatto, contro Balotelli.
Buon pomeriggio a voi, ieri sera due ore belle piene di felicità, condite da perle di Hoxha, grazie grande Juve, grazie ragazzi, un tributo a Sarri penso sia doveroso, ci scrive Silvano. E poi ancora Cristian Moncalieri, buon pomeriggio, non trovate che la mediana della Juve senza Pjanic sia migliore, più dinamica, veloce, di supporto all'attacco e più d'aiuto in difesa, bisogna avere il coraggio di dire basta Pjanic e via Spediti con Bentancur al centro della mediana.
Chi lo scrive?
Cristian Moncalieri.
Cristian, o ci hai seguito dall'inizio della trasmissione e hai ascoltato le parole del tuo direttore supremo Antonio Paolino, oppure la pensiamo nello stesso modo. Io ci aggiungo, al di là di Pjanic, che attenzione, non bocciamolo per sempre, non accantoniamolo per sempre, assolutamente, ci metto ieri in questo dinamismo che è stato superiore, no? Per certi versi ostruito in certi momenti dal l'ottimo, secondo me, Brozovic, dal buon Barella, che mi sembra sempre un po' fumentino. Detto questo, bravo Bentancur, utile Ramsey, anche se può fare meglio al di là del gol e dell'assist. Ricordiamo che se uno può far meglio al di là del gol e di un assist, andiamo alla grande. Dico anche dalla concretezza di Matuidi e dall'esclusione rispetto alla partita, ad altre partite, no? Ad altre partite precedenti, di Rabiot e Pjanic contemporaneamente, che insieme, a mio avviso, rallentano la velocità o quantomeno il tentativo di velocizzare le azioni da parte della Juventus in una zona nevralgica del campo, dove guardate con quale arguzia, con quale velocità Bentancur, con l'Inter aperta, a campo aperto. Ripartiamo con un suo lancio su Dybala quando va a imbeccarlo sul primo ubriacante stop nei confronti di Young, che ha dato la possibilità alla Juventus naturalmente di sfondare a campo aperto nell'area di rigore. Poi con un'altra genialata di Dybala, che ha anticipato con l'esterno del piede mancino da dentro l'area prima l'intervento di Young, che ha provato a recuperare, poi quello anche nell'ultimo tentativo da parte di Skriniar, che non è riuscito, proprio preso nel tempo, anticipato nel tempo, sempre da Dybala, che nel frattempo era partito da metà campo. Su lancio di Bentancur, andatevi a rivedere l'azione.
E intanto è finito l'isolamento per l'Under 23 della Juventus, la squadra può tornare ad allenarsi, leggo in questo momento sul Tutto Sport Online. Ricordiamo che era stata messa in isolamento, viene da dire quarantena, ma penso isolamento sia la parola più giusta, e quindi possono tornare ad allenarsi.
Certo.
Fanno sorridere alcune immagini di anche insomma della partita di ieri, quella di Cristiano Ronaldo che saluta.
Mi stupivo che non l'avessi ancora raccontato.
Che saluta i tifosi che non ci sono, che allunga la mano lungo le transenne quando scende dal pullman.
Ti ho detto, oggi non sta bene.
E poi ha anche sorriso. Sprazzi di simpatia anche da parte di Cristiano Ronaldo,
ma anche di tutta la squadra, che alla fine ha applaudito verso la curva.
Esatto.
Cioè, simbolicamente. Io lì non capivo bene, ero nel cuffie, ero preso.
Sì, anch'io tutto subito non ho capito, però mi sembra che si siano messi a saltare, insomma.
Sì, sì. Hanno applaudito.
Come se...
Non solo a Torino.
Ci sta.
Complimenti alla squadra. Naturalmente ricordo l'appuntamento di questa sera con Paolo Rossi e Antonio Paolino, la Juve del lunedì. Ci portiamo una bottiglia di vino, due bicchieri, e vi raccontiamo le prime cose che ci passano per la testa. Intanto ricordando che l'Inter ha tirato una volta sola in porta, bravo Szczęsny. E vorrei ricordare anche un po' tutti quei temi che tratteremo questa sera numericamente. Millesima partita che per Cristiano Ronaldo, che non
ha
è
mancato
andato a
però il dodicesimo gol,
mancato.
La cerca, ma era l'emozione, sai, era proprio quella roba lì.
Alla fine ci è andato vicinissimo.
Secondo me ha avuto un
volte.
Po' di ansia da prestazione, quell'ansia prestazione che a volte ti fa fare bene, altre volte ci lecca. Nella fattispecie ha fatto ci lecca, perché due volte era proprio lì, il gol era un tiro di schioppo, l'ha mandata fuori di poco.
Avesse segnato, avremmo sentito in diretta con la sua voce il fiu.
È vero,
eh?
Ma ce ne saranno
bellissimo.
Forse di partite a porte chiuse.
Secondo
forse.
Me non l'ha voluto fare, sai perché il gol ieri?
Beh,
perché sapeva che poi Buffon lo baciava.
ci sono le breaking news.
Radio Bianconera, breaking news.
Ancora negli occhi la vittoria della Juventus di Sarri di ieri sera sull'Inter di Antonio Conte nel derby d'Italia in un Allianz Stadium a porte chiuse, privo degli spettatori, che ha riportato i bianconeri in testa alla classifica di Serie A. Giornate cruciali queste per capire quella che sarà lo sviluppo del calcio italiano nelle prossime settimane. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha infatti convocato per le ore 14 di domani un consiglio federale straordinario in conference call per affrontare l'emergenza coronavirus. La Juventus intanto informa della fine del periodo di isolamento domiciliare dell'Under 23 di Pecchia. Nessun componente ha manifestato sintomi e pertanto la squadra ricomincerà quest'oggi gli allenamenti. Da Torino, per Radio Bianconera, Simone Di Noi.
Radio Bianconera, breaking news.
E cosa vogliamo dire a tutti i detrattori di Sarri per la partita di ieri?
Che bisogna,
le scelte di ieri.
Non saltare, non salire.
Che è
non
vero
scendere.
Che giocano bene in allenamento.
Ma sicuramente.
Che le sue squadre danno il meglio quando si allenano. E allora giochiamo sempre tutte a porte chiuse da qui alla fine dei tempi.
Intanto aspettiamo di vedere anche l'esito della Champions, anche perché qui non si sa cosa si va incontro. Leggevo questa mattina, e la cosa l'abbiamo sottolineata poco, a dire il vero, non solo noi oggi, ma anche nei giorni scorsi, chiaramente distratti giustamente anche dalle problematiche legate alla sanità pubblica, del fatto che la Juventus avrebbe sondato lo Stato di Malta per andare a giocare eventualmente, no, ci fossero delle restrizioni pesanti attorno al match di ritorno con Lione, di andare a giocare in quel di Malta. La risposta è stata negativa da parte dell'UEFA. Quindi, se Malta, cioè la Juventus, a mio avviso, ha cercato di capire strategicamente, politicamente, quelle che potrebbero essere le indicazioni dell'organo organizzatore, no? Se ti dicono no Malta, visto che non puoi giocare in Italia, non penso che in questo momento.
Cioè, escludiamo che Juventus-Lione si giochi a Torino?
No, non escludiamo, però è stata sondata se eventualmente rientriamo in zona rossa, eventualmente si dovesse giocare a porte chiuse, eventualmente venisse sospesa. Cioè, la situazione va gestita, la Juve fa bene a capire, ma se decidessimo, se ci fossero problematiche, andare a giocare a Malta, so che la notizia è ufficiosa, ma la richiesta è stata fatta, no? Ma anche la risposta ufficiosa, non verbalizzata, non sottoscritta nero su bianco, è stata negativa. A quel punto si potrebbe andare a giocare in uno stadio al sud, a porte aperte? Però, visto che è tutto, perché tutto a porte chiuse.
Nella maniera più assoluta,
perché l'UEFA dice: guardate cosa dice il vostro governo.
Certo.
Ok? Quindi, eventualmente a porte chiuse, ma se il governo domani deciderà, martedì, sì, se il governo domani deciderà non solo porte chiuse, ma sospensione, e l'UEFA invece lascerà continuare, si gioca Valencia Atalanta
sì,
a porte chiuse, si gioca Barcellona-Napoli a porte aperte. Capite che l'UEFA, anche loro, stanno cominciando a navigare a vista, ok? Che cosa deve fare la Juventus? Non può decidere martedì, la Juve o qualsiasi altro, qualche altra squadra, di giocare in un'altra nazione? Cioè, vai a giocare a Barcellona a porte aperte? Perché il Lione arriva da zona non rossa, la Juve arriva da non zona rossa.
Sicuro zona gialla, quantomeno.
Però l'hanno fatta giocare a porte aperte Lione e Juventus, ok? Con i tifosi della Juventus. Quindi potresti andare a giocare a Barcellona. Avresti potuto giocare a Malta. La richiesta è stata quella. Cioè, capite che ci sono ancora troppi se, e io non ne voglio aggiungere di incertezze. Aspettiamo le risposte sagge da chi deve darci risposte sagge. Eventualmente guardiamoci la partita a casa, perché qui la situazione, se peggiorasse, e attenzione che ieri abbiamo risentito con due in bianconero, assente giustificato ma presente da casa via Skype, sia Antonio Paolino, ma soprattutto chi avrebbe dovuto condurre la puntata come Alessandro Santarelli, per un problema alla schiena, niente di più, no? E la vecchiaia a volte si fa sentire, no?
Lo so.
In certi momenti difficili. Non dirlo a te. Volevi dire
a te?
A te,
Antonio.
A me, Yves. Ah, ho capito. Da casa abbiamo sentito il virologo, il quale ci ha detto...
Il professor Di Perri della Medio di Savoia di Torino.
Benissimo, sempre disponibile, che ci ha ricordato: noi in questo momento abbiamo un vantaggio rispetto a Francia, Germania e altri stati europei. Siamo avanti? No, abbiamo anticipato i tempi di una settimana a 10 giorni. Capite cosa può scoppiare a livello europeo con il contagio? Tanto per essere chiari, magari... ma vedendo una piccola luce dopo il tunnel.
Cose di calcio.
Le 14:24, bentrovati a Cose di Calcio. Torniamo brevemente sull'argomento, leggiamo anche sulle pagine della stampa online che i prossimi 8 giorni potrebbero essere quelli decisivi per quel che riguarda non il calcio, ma la circolazione del coronavirus nel nostro paese. Cioè, si dovrebbe registrare, diciamo, se abbiamo ben compreso, il picco massimo di diffusione nel corso di questa settimana.
Questa settimana, metà della prossima.
Auspicando che nel giro di una settimana, 10 giorni, questa epidemia inizi un po' il conto alla rovescia verso la
un
sua fine.
Un po' come è capitato, riporto sempre le parole del virologo interpellato ieri, i dati, facendoli viaggiare parallelamente a quelli cinesi, dove sono in diminuzione, ovviamente.
Ma dobbiamo stare a casa.
Attenti,
questo è un messaggio che deve arrivare bene, suonare nelle orecchie di tutti. Non si può mettere, con tutti i danni a livello economico che può causare questo momento, ma sarà meglio un danno economico adesso e poterne riparlare fra qualche settimana che qualcosa di peggio. Quindi stiamo a casa. Limitiamo le nostre uscite al minimo indispensabile. Cerchiamo di stare in famiglia e basta, fra i membri abituali della famiglia e basta. Ci stanno implorando i rianimatori. Stiamo arrivando, e forse in alcune zone si è già arrivati, al collasso. Se non ci sono più posti di rianimazione, certo, e arrivano 2 pazienti, bisogna scegliere chi dei 2 ricoverare, se c'è un solo posto. questo è gravissimo. I medici sono messi davanti, e ce l'avevano detto, ad una responsabilità immane, scegliere un paziente piuttosto che un altro. Stiamo a casa tutti quanti. Quelli che dicono, c'è ancora qualcuno che dice, ma sì, è un'influenza un po' più grave di quello che era. Chi sbeffeggiava all'inizio della situazione, 2 settimane fa, chi sbeffeggiava le persone che iniziavano ad essere caute, e qualcuno ancora fa lo sbruffone. Stiamo a casa tutti quanti, soprattutto gli anziani, perché lo sappiamo, sono la categoria maggiormente a rischio. È la categoria che rischia di non entrare neanche in ospedale se non c'è posto. Questo è un messaggio che deve essere il più chiaro possibile a tutti quanti.
E che Chiara fa benissimo a sottolineare anche con questo timbro di voce, con questa giusta preoccupazione, nei panni anche di cittadina, di donna, di mamma e di figlia, ovviamente, come tanti di noi, ovviamente. Tornando ai quotidiani, io volevo, intanto lo faccio un po' tardivamente, ma in attesa di collegarci, speriamo anche di riuscire a raggiungere a casa sua, molto lontano, un amico di Radio Bianconera, tanto che ha seguito con il sottoscritto ieri sera, che ha commentato soprattutto al termine della gara da così distante. Eventualmente vi svelerò nome e località a breve, la vittoria della Juventus. Andiamo a vedere come hanno reagito i giornali oggi. Tutto Sport con "siamo la farsa", non riferendosi ovviamente alla gara, ma riprendendo un po' quello che era stato l'editoriale di una settimana fa, "Dilettanti allo sbaraglio", questa settimana parte seconda. "Il ritorno del calcio a porte chiuse ha vissuto una domenica grottesca, con il ministro Spadafora", ha delle colpe anche lui, ci mancherebbe, "incurante del decreto varato nella notte, è improvvisamente deciso a chiudere lo stop del campionato a 5 minuti dall'inizio di Parma-Spal. La Lega ha tenuto duro e il programma della giornata si è poi completato. Minaccia di sciopero da parte dell'Associazione Italiana Calciatori", che anche questo è stato un altro tuono a ciel sereno. "Domani Consiglio federale straordinario per quanto riguarda il mondo del calcio. Che Juve, che Dybala, Sarri lezione a Conte 2-0 e Milan flop, il trionfo di Gazidis", usando anche un po' l'ironia. "L'AIC e Spadafora vanno in fuorigioco", così Tutto Sport. "Tommasi pressa Gravina prima di Parma-Spal, tensioni e minacce di sciopero Malagò, la Lega si può anche commissionare". Quindi capite che domani questo faccia a faccia tra le parti, in un consiglio federale straordinario che riteniamo diventerà davvero il punto di ritorno, di ripartenza, non lo so, di questa stagione.
Stiamo cercando di contattare il prossimo ospite, che però mi risulta, Yves, non lo stiamo trovando. Dovevamo fare un collegamento Skype.
Lontano dall'Italia, per commentare questa partita, e l'avevamo ipotizzato.
Stiamo tentando di chiamarlo su Skype.
Su Skype,
chiedo colloquio con la regia in questo momento.
Intanto io continuo a leggervi anche la prima pagina del Corriere dello Sport. "Ramsey, una magia della gioia", firmano il sorpasso della Juve. "Dybala, un sorriso". "Sarri batte l'Inter 2-0, parte così la volata a due tra la Juventus e la Lazio. Il 2-0 ridimensiona i nerazzurri nella corsa scudetto e torna in testa a più 1 sulla Lazio". Abbiamo dimenticato di sottolineare anche questo aspetto: la Juventus ha recuperato la sua partita, aveva già giocato la Lazio, aveva vinto, era temporaneamente, provvisoriamente prima in classifica. Da ieri di nuovo Juve prima, Lazio a meno 1. "Sblocca il gallese, poi l'invenzione di Paolo, partito dalla panchina, il tecnico belli e tosti. Conte, dopo l'1-0 ci siamo smarriti". E lì è cambiata davvero la partita per l'Inter, che stava finendo anche la benzina. "Stop al calcio e caos", questi i titoli e questi i temi naturalmente di questo lunedì che proseguirà con i nostri programmi da qui, da Torino. Abbiamo già ascoltato il collega Nicola De Bonis questa mattina in stile Juventus. Proseguiremo con Terzo Tempo, proseguiremo di nuovo e torneremo a Roma, e ci saremo poi anche noi con Due in Bianco Nero, ci saremo anche noi questa sera con la Juve del lunedì tra le 19 e le 20:30, rigorosamente in diretta. Seguiteci.
Abbiamo un audio da ascoltare.
Ragazzi, ciao, tanti. Sono Antonio da Bolzano. Però ciao. Questa roba qua dei posti di animazione non è un problema di adesso, eh? È un problema con tutti i cavoli di tagli che hanno fatto in questi anni per stare dietro allo spending review, per stare dietro all'Europa. E quello è il vero problema, eh? Perché il virus in se stesso non è così gravissimo, il problema sono i posti letto in rianimazione.
Certo. Assolutamente, poi noi non abbiamo le voci in capitolo, noi ci atteniamo a quelle che sono le indicazioni che ci vengono date in questo momento, e siamo tutti consapevoli del fatto che ci sono stati i tagli che tutti conosciamo, anche e soprattutto alla sanità, che piange perché non ci sono le strutture, però a maggior ragione, visto che già siamo in carenza in tempi normali, cioè quando non ci sono i coronavirus in circolazione, ha maggior ragione in questo momento. Poi sembra quasi evidente, visti i dati, i bollettini che escono tutti i giorni, che comunque la letalità sia sicuramente più grave di una normale influenza. Il tasso di mortalità si aggira, mi sembra, intorno allo 0,1% dei virus influenzali classici ai quali siamo abituati. Adesso qui in Italia siamo intorno al 4-5%.
Certo, si sommano vari problemi.
Si sommano una serie di problemi. In Cina hanno costruito un ospedale in 5 giorni. E se stiamo a vedere, dovrei adesso fare la proporzione, mi ci posso mettere un attimo, il numero di cittadini in Cina e il numero di morti è assolutamente forse già inferiore a quelli in Italia, se facciamo le proporzioni tra numero di abitanti, circa 50 milioni, e decessi già avvenuti. Lì perché evidentemente sono riusciti a contenere meglio il virus di quanto non sia possibile farlo in Italia, perché non siamo scrupolosi noi come lo sono loro, e perché non costruiamo un ospedale in 5 giorni.
Ci ringrazia Remigio, un pensionato di Asti, e mi fa piacere, lo saluto, mi sembra che sia una delle prime volte che interviene quantomeno con questo messaggio all'interno della nostra trasmissione, tra l'altro visibile anche sul digitale terrestre, in televisione, sul canale 16 in Piemonte, nonché sul bouquet di Sport Italia al canale 60. Buongiorno a tutti, grazie, e che bello sentire e vedere giornalisti che non mi fanno venire i fumi. Visto che qui di giornalista ce n'è solo uno.
Sì, io mi astengo.
Tu sei quella che
sta facendo i complimenti solo a te, io invece sono quella che fa arrabbiare.
No, tu sei quella che fa il fumo, cioè fa il fumo in
carina. Tu sei
quando
l'arrosto.
Cucini, io
bravo.
Sono l'arrosto, esatto.
Detto che il forno è lì che ti aspetta, adesso lo metto.
A microonde?
Esatto.
Sono riuscito a rubare un sorriso alla Papa Nicolao, e oggi questo vale per Paolino, Antonio, come un gol ieri sera dell'altro Paolino, che merita più applausi. Tramite voi vorrei ringraziare la nostra Juve, continua sempre Remigio, che zitta zitta in questa settimana di parole, parolacce, ha messo a tacere tutti. Sto a casa da tempo, obbedisco quando mi dice mia figlia Valentina, infermiera in ospedale, quindi bravo, ascolta i figli, non fare come al solito il testone, Remigio. Ieri sera la nostra Juve mi ha ridato una botta di vita, tipo un mese alle Maldive. E allora, vedi, sei andato anche già in vacanza tu, Remigio.
Cosa
vuoi di più? Stattene a casa, non preparare le valigie, anzi, prepara da mangiare che fra un po' arriva tua figlia stremata.
Sentiamo un altro vocale.
Buongiorno amici di Radio Bianconera, Mimmo da Basilea.
Ciao Mimmo, da Basilea.
In questo periodo grigio, ieri sera 2 ore di svago contro i prescritti, e le abbiamo asfaltate. Per favore chiamatemi l'avvocato Durante. Per favore chiamate l'avvocato Durante.
Serve ossigeno.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ciao, allora io ti dico già, guarda,
quando ce l'abbiamo in scaletta, via.
Allora,
anticipazioni ormai, della settimana.
Ormai il più richiesto, cioè.
Sì.
Richiesto.
Ma ragazzi, ma l'avvocato allora. Durante ti dà una botta di ottimismo,
allora,
di adrenalina.
Mi avete convinto.
Lo stai contattando adesso?
No,
gli stai scrivendo domani che lo vuole Mimmo da Basilea in onda?
No, dirò anche quando ci sarà, però volevo leggervi, se l'ho tenuto. L'avvocato Durante.
ti ha scritto ieri?
Certo, a mezzanotte. Mezzanotte.
È leggibile?
È sempre leggibile. No, è che cancello perché sennò rischio poi di non rispondere, di non capire. Quindi quelli a cui rispondo cancello anche. Allora, intanto l'avvocato Massimo Durante, avvertito già, sarà in collegamento con noi alle 13:20.
Attenzione.
Mercoledì 11 marzo.
Tutto questo tempo dobbiamo aspettarlo, fino a dopodomani.
Domani ci sarà terzo tempo. Vedi, noi ce lo perché bisogna prenderlo a piccole dosi.
Dobbiamo prenderlo perché noi regaliamo sprazzi di ottimismo un po' in tutte le trasmissioni. Magari uno non riesce proprio a sentire Radio Bianco Nero dalla mattina alla sera, ne siamo consapevoli. Allora, un giorno da terzo
orari
tempo,
diversi,
un giorno a cose di
perché
un po'
noi
qua,
domani,
un po' la prima, poi un durante te lo becchi.
Perché noi domani cosa abbiamo? Abbiamo
gli gnocchi.
L'editoriale.
No, domani è martedì. Ah, domani c'è Andrea Bosco.
Andrea Bosco, ragazzi. Capito?
Voglio sapere. Sono tutto
orecchie. Domani Andrea Bosco, ma sì. Poi in terzo tempo ci sarà l'avvocato Durante. Io vi confermo già che l'avvocato Durante sarà anche eccezionalmente, no? Lo spremiamo in questi giorni, dopo questa partita con l'Inter, alle 13:20. Primo ospite proprio di mercoledì, appena cominciamo, avvocato Durante. Ma cosa mi ha scritto l'avvocato Durante? Mezzanotte ho detto, devo leggere, c'è qualche mia fan
che
mi scrive. E invece è sempre l'avvocato
cosa
Durante.
Cosa ti ha scritto, te lo ricordi?
Sono stufo di ripetervi le stesse cose, quelle che vado a ripetere da tempo. Sono stufo di stufare con le stesse cose. Qualcosa
a maggio il soprannostico è povero toro in B e
Juve campione in Champions League. Intanto,
no, a Istanbul. Non l'ha decretata. No, non mi sembra che l'abbia già decretata campione. È in finale.
No, la dà per certa già.
Anche sì? Quella.
Sì, assolutamente. Ma in più cosa mi dice? No? Cosa ci ha detto dell'Inter? Cosa ci diceva? Cosa ci chiedeva? Di portare tanto asfalto. Quell'asfalto che ha asfaltato
ieri sera.
Ma questo non me l'ha scritto. Mi ha solo detto che lui è stufo di ripetere.
Di
non
sempre
a
le stesse cose. Anche a te. Guarda che ogni tanto anche tu mostri una certa diffidenza nei confronti dell'avvocato Durante.
No? Lui ci mette la faccia e metterà la voce anche qui. Massimo Durante, mercoledì.
Lo faranno santo
sono
subito.
Sono stufo di averlo come ospite.
Sentiamo un altro audio.
Buongiorno ragazzi, sono Elena e chiamo dalla Calabria. Quello che volevo dire è che quella che è sempre stata la mia tesi, che se i ragazzi seguono alla lettera le indicazioni del grande mister Sarri, comunque ogni partita come quella di ieri può essere sempre uno spettacolo migliore. Del resto per me Sarri è l'uomo in tuta che gioca un calcio in frac.
Wow. Ah, che bella definizione. Questa la dovremmo far ascoltare, sai a chi? Alla Bacchetta. Adesso me la metto da parte, me la scrivo.
Scrivila.
Che Sarri è l'uomo in tuta che fa giocare il calcio in frac. Questa,
mamma mia.
Questa è Elena. Ma solo una donna poteva uscirsene con una frase. Di cosa parliamo? Muti, che ieri era anche la festa delle donne. Muto, che adesso c'è un eroe in bianco nero o qualcosa
muto,
del genere.
Muto, sono stufo.
Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
Galderisi. Giuseppe Galderisi, nato a Salerno il 22 marzo del 1963, soprannominato Nanu dai tifosi della Juventus per le sue caratteristiche fisiche, è stato un attaccante rapido e agile, capace di mettere in difficoltà tante difese avversarie. La sua avventura con la maglia bianconera iniziò molto presto, infatti all'età di 14 anni venne acquistato dalla vecchia signora. Il 20 agosto del 1980 esordì in prima squadra in Coppa Italia contro l'Udinese. La prima presenza in Serie A invece arrivò il 9 novembre contro il Perugia. A 18 anni, anche a causa di un grave infortunio subito da Roberto Bettega, Galderisi scalò le gerarchie di Giovanni Trapattoni disputando 15 partite da titolare, segnando 6 reti, tra cui una tripletta nella vittoria per 3-2 della Juventus sul Milan. Nella stagione 1982-1983, con la concorrenza di Paolo Rossi e l'arrivo di Michel Platini e Boniek, Nanu non trovò più spazio in squadra e fu costretto a lasciare la vecchia signora per approdare all'Hellas Verona. In bianconero Galderisi vinse 2 scudetti e una Coppa Italia. Con la maglia gialloblu invece contribuì in maniera decisiva alla vittoria dello storico scudetto con 11 gol in 29 presenze. Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie di Milan, Lazio e Padova. Nel 1996 approdò negli Stati Uniti con la maglia dei New England Revolution e dei Tampa Bay Mutiny. Galderisi in carriera vanta 10 presenze in nazionale senza mai trovare la rete. Partecipò anche al Mondiale in Messico nel 1986 giocando tutte e quattro le gare disputate dagli azzurri. Dopo il ritiro dal calcio giocato inizia la carriera da allenatore, attualmente è l'allenatore del Gubbio.
Eroi in bianconero.
Cose di calcio.
Sto scrivendo lo schieramento
silenzio,
ieri
silenzio,
in campo
silenzio,
come silenzio.
Silenzio, c'è Dybala. È il titolo di Repubblica di oggi per commentare la partita di ieri sera. La Juve è la padrona.
Io invece mi stavo scrivendo.
Che
no,
cosa?
Ancora se lo dim... Sai che Sarri scrive sempre?
Sì.
Adesso ho scritto anch'io, poi glielo mando un foglietto in cui per ricordargli lo schieramento di ieri. Allora, Alessandro, Bonucci, De Ligt, Cuadrado.
Sì.
O al contrario?
Sei Mancina?
Sono Mancina, per
ecco
questo che l'ho letto al contrario.
È per quello.
Ramsey, Bentancur, Matuidi. E sì, io sviluppo da sinistra, le vedo al contrario le cose.
Esatto. Sai che me ne ero accorto.
Ronaldo. Guarda che i Mancini però sono speciali. Mancini, Mancini
sono speciali.
CR7.
L'hai già detto.
Higuain. E
Douglas Costa. Questa è la formazione con
se
cui
se ce lo ridanno
iniziato.
Dalla garanzia Innsbruck lì da Swarovski.
Esatto.
Sai che lui
60 minuti li ha fatti questa volta.
Caspita,
è bene.
E senza farsi male.
Senza...
No, adesso glielo mando.
Senza pubblico si conserva meglio.
Esatto. E adesso lo mando, l'ho scritto bene, glielo mando a Sarri così magari sa la prossima partita chi schierare in campo.
Tanti appelli. Silenzio, c'è Dybala. Fermi tutti, anzi
Altola.
No, domani si decide il futuro del campionato, ipotesi di uno stop fino al 3 aprile, quindi di pari passo con quello che è la restrizione anche per gli studenti delle scuole. Lite continua fra governo e Serie A, la FIGC chiede una mano all'UEFA per rinviare l'europeo. Incominciamo a parlare anche di queste ipotesi, poi ci sarebbero le Olimpiadi, poi ci sono tanti eventi e poi
secondo
c'è...
me è più probabile un annullamento dell'europeo che non una chiusura del campionato, oppure come dicevi tu, dovesse chiudersi, non disputarsi l'europeo, si potrebbe eventualmente allora continuare a giocare il campionato.
Riprendere
anche durante
certo
il mese
punto,
di giugno,
esatto,
per dire.
Esatto.
Perché se tanto mi dà tanto, le cose potrebbero iniziare da adesso in poi a peggiorare nei vari paesi d'Europa, facendo ben attenzione a quelli che sono le infezioni di ritorno, cioè le persone che poi dall'estero, nel momento in cui qua si prende la curva discendente dell'epidemia, le persone che dall'estero, che sono Francia, Germania, insomma tutti gli altri paesi dell'Europa, entrando in Italia potrebbero riportare il virus, così come è già successo in Cina.
Hashtag resto a casa
per tutti.
Ci aggiungo hashtag, visto che fanno tutti poi i furbetti, quest'estate resto in Italia potrebbe essere un'ipotesi.
Sì.
Non cercate già sul catalogo Alpichiara, notti lunghe.
Mi stai dicendo che non mi fai andare a Rodi? Cioè, mi stai mettendo le mani avanti? Quest'estate
ti
non posso andare
vacanze.
A Rodi?
Ti saltano le vacanze.
Meno male che non ho ancora fatto i biglietti.
Esatto.
Abbiamo l'ospite al telefono.
Ce l'abbiamo fatta?
Sì, sì, certo.
Wow.
No. È Domenico Marocchino, che non è a Miami,
allora
ma
chi?
È.
Ma lui non è un ospite.
Dove sei?
Sono a Casale e a casa.
A Casale.
Hashtag resto a casa, finalmente.
Anche tu resti a casa.
Finalmente resti
sì,
a casa.
Esco il minimo possibile, perché è una sentivo anche voi una, diciamo, è un'opzione molto importante, anche se poi insomma bisogna dare il giusto peso alle cose, ecco, nel senso che non è che se uno fa una camminata in mezzo a un bosco con
no, chiaro, si può uscire di casa all'aria aperta, si può uscire, camminare, praticare eventualmente sport all'aperto per chi pratica sport,
sì.
Però beh, una passeggiata
un
nel bosco mi sembra proprio la cosa migliore in assoluto, Domenico. Cioè,
cosa non ho capito?
La passeggiata in mezzo al bosco è la cosa migliore in assoluto, perché non mi risulta lì al massimo puoi incontrare scoiattoli.
No. Sì, però sì, se noi adesso facciamo però informazione sana, se noi adesso dicessimo nel bosco vicino Vercelli c'è Domenico Marocchino,
vanno tutti
qua,
lì
vanno
e
tutti
si crea
lì
un assembramento, quindi
non possiamo dire questo, assolutamente. Senti,
Boschi poi in provincia di Vercelli è difficile, è rarissimo, nella Valsesia, anche se c'è vicino a Trino un
risaie,
vai
a fare un giro nelle risaie,
sì.
Okay.
No, c'è un famoso bosco dove si rischia di perdere, si chiama Bosco della Partecipanza, e praticamente è un ricordo che sale al penso al 1300-1400, dove questo comune da allora mantiene vivo questo bosco, il ricordo di com'era la pianura padana intorno a lì prima che arrivassero le risaie, ci fossero le risaie, perché la pianura padana non è nata come risaia, sono i monaci cistercensi che hanno portato dall'Asia il riso e l'hanno impiantato in questa zona paludosa e quindi c'erano anche boscaglie.
Ma infatti noi non ti chiamiamo per parlare di calcio, perché da te c'è sempre da imparare, ma di come tutt'altro.
Come la Lomellina, la Lomellina era la zona di residenza estiva, di cacciagione per gli Sforza, i Visconti, la Lombardia, di Milano, la zona di Milano, è una zona tra virgolette turistica la Lomellina.
Ma io mi chiedo, io sono più terra a terra, no? Sto imparando, prendo appunti.
Come Sarri.
Come Sarri, esatto, scriverò anche un libro. Ma come fa Domenico Marocchino in questo periodo, cioè ti prepari da mangiare a casa quindi?
Ride.
Porti rispetto per la mia domanda, per favore.
Sì. No, questo è un problema. Insomma, i ristoranti a mezzogiorno sono aperti. Beh, cerco di limitare. Tu lo sai benissimo, voi mi conoscete, che a me stare al ristorante mi piace. Ma a me piace anche stare da solo in un ristorante. Rispettare le distanze.
Esatto, suppongo che in questo momento poveri ristoratori anche loro stiano patendo la situazione, quindi se vai...
È una situazione difficile per tutti.
È una situazione difficile per tutti. Prima ci scriveva Emma... Quando ho esortato ancora una volta le persone a stare in casa, ci ha scritto un Stefano, stiamo a casa, ma voi pensate a chi come i ristoratori, i tassisti come me pagano tasse, non hanno lo stipendio e la cassa o le ferie? E noi lo capiamo, però...
Ma
e
vi siamo vicini.
Lo stesso problema da analizzare bene, che non ho parlato anche ieri in televisione, e per quanto riguarda la sospensione del campionato, perché da un certo punto di vista, in un discorso chiamiamolo tra virgolette etico, sarebbe la cosa giusta,
sì.
Però nella praticità i giocatori dovrebbero andare in vacanza, perché fanno né più né meno, se giocano senza spettatori, quello che fanno tutti i giorni negli allenamenti. Anzi, gli allenamenti magari durano anche di più, ci sono le partitelle, ci sono gli scontri, c'è il sudore, c'è la fatica, è certo che non facciano teoria, o un metro uno dall'altro, ma non penso che non giocando la domenica i giocatori vadano in vacanza, si alleneranno, quindi suderanno come quando sudano la domenica, ma a porte chiuse.
Domenico, qui sfondi però una porta aperta con me, nel senso, no, qui non si tratta di dire bisognerebbe fare questo o quest'altro, perché ci sono tutte delle ragioni. Ieri un virologo ai nostri microfoni ha anche detto, ma sono la categoria che rischia meno, no? Anche se resta un gioco di contatto, se ci si limita tra quei 22 che scendono in campo. Qui il problema è un altro. E allora perché aggiungere della confusione da parte di chi governa proprio i calciatori? Cioè, il Tommasi ieri ha fatto pressioni sul ministro dello sport, no? Su chi potrebbe domani eventualmente cambiare rotta e far decidere in un altro modo, di scioperare ai propri tesserati, ai calciatori. Allora, non so se tu ne hai fatto parte, se esistesse già questo sindacato, non cerco colpevoli e non cerco facce da a cui tirare la torta in faccia, ci mancherebbe, ci sono problemi più seri. Però anche qui l'asso calciatori mi sembra tirare la corda da un'altra parte. Come se ne esce?
In quel caso lì bisognerebbe anche capire, cioè Tommasi è giustamente il rappresentante della sezione calciatori, però bisognerebbe le rappresentanze poi diventano un'elite che possono decidere tra virgolette autonomamente. Bisognerebbe interpellare tutti i giocatori per votazione e chiedere chi è d'accordo, se non è d'accordo la sospensione. Secondo me rientra più nella logica un discorso di questo genere. Io non so quante persone o quanti calciatori abbia interpellato Tommasi, capisco però l'adeguamento del mondo dello sport, del calcio, con gli altri sport e con la società. Quindi si potrebbe in teoria chiedere come si dice l'adeguamento al calcio a comportarsi come gli altri, però ripeto, e gli allenamenti?
Certo, ad altri livelli
lo si studia, cioè non è che uno gioca a casa, vabbè che adesso gioco in una zona magari stanno un po' più distanti uno dall'altro, adesso sto anche scherzando, però praticamente negli allenamenti, lo spogliatoio, allenamenti,
il problema è che poi il governo dovrebbe intervenire per far finire le partite tutte 0-0, perché se segnano, hai visto Buffon ieri, hai visto il gol di Tevez, l'entusiasmo di Tevez con Maradona, addirittura bacio in bocca, cioè qui siamo no?
Sai, lì è ancora un altro discorso, la capacità è una, diciamo, un autocontrollo che
è difficilissimo, diciamocelo chiaramente, che, anche nella partitella dell'oratorio.
Che non è facile, perché è difficile comunque mantenere il sangue freddo ed essere razionale in un momento di transagonistica, chiamiamola così. Però se tutti sono positivi da una settimana, è proprio... non lo so, un argomento che è difficile trovare delle soluzioni.
Abbiamo dato anche il nostro, la nostra opinione, ci mancherebbe anche la tua, diciamo, come Klopp.
Posso dire una, certo, posso dire certo, una cosa? Che ieri sera a casa mi sono guardato la partita della Juventus, ovviamente, e era parecchio che non vedevo un gol bello come quello di Dybala.
Oh, infatti ti avrei portato sull'argomento tecnico. Ci scrive anche Gino dalla Sardegna, caro Domenico. Sarri, caro Sarri, basta mettere i giocatori nei ruoli giusti e forse hai trovato la quadra. Erano gli uomini giusti o che cosa hai visto di bello al di là del gol? E ne parleremo anche di quello straordinario gol. Ed è, c'è ancora Young che sta cercando la zolla per fermare Paolino.
Ho visto una bella partita, tra virgolette, perché non è stata tutta bella, però tatticamente giocata bene dalle due squadre. Quando le due squadre tatticamente giocano bene, delle volte le partite sembrano nulle, perché si, diciamo, si autoeliminano le gli imprevisti degli avversari, le cose che possono succedere. Quindi anche per certi tratti il discorso tattico ha fatto sì che le due squadre giocavano senza mai tirare in porta, perché erano organizzate bene. Però nel contesto la Juventus è stata superiore, il primo tempo ha avuto due belle occasioni, anche da pari inattive, anche qualche altra occasione, un'azione che non è stata finalizzata bene, insomma. Però poi nel secondo tempo c'è stata questa cosa che era veramente una luce fuori dal tunnel, non so come dire, una giocata, una sterzata, mi viene quello che faceva Gustav Töni in un paletto mentre scendeva, cioè, ha girato stretto, poi anticipando il tempo d'esterno, che è la stessa cosa che arrivare sul fondo e invece di crossare magari da sinistra col sinistro, anticiparlo col destro. Anticipi il tempo, hai capito? Il calcio è sempre, ricordalo,
spazio,
mio amico, tempo.
Io ormai ho imparato, ti conosco da un anno, cioè il tempo passa e il vino...
Potremmo fidanzarci.
Esatto. Ma non possiamo stare vicini più di un metro.
Ma secondo me funziona la vostra unione, perché siete così, né troppo vicini né troppo lontani, come diceva.
No, ma poi fa bene anche a te, che da esperta cuoca stai diventando anche un'esperta intenditrice.
No, ti posso assicurare che adesso ne so molto più di calcio che di cucina. Fatti sapere.
Ci voleva poco, ci voleva
non
poco.
Ci voleva tantissimo, ma comunque ne so molto più di calcio. Stai sicuro che ti parlo di Juve & Company molto meglio di come si possa fare un risotto al curry, non so, ecco, un pollo al curry.
Anche lì è molto importante per cercare di entrare nel mondo del calcio, avere delle informazioni. Non è un po' come l'educazione che dicono i psicologi dovrebbe avere per i propri figli, pochissime nozioni, perché sennò si disperde quello che tu dici, e l'esempio. Invece in questo momento di coronavirus si hanno tante tante informazioni che creano una specie di caos. Nel calcio è la stessa identica cosa. Poche cose, da quelle poche cose poi costruisci.
Fatte bene. Senti, allora ci salutiamo. Prima di salutarci volevo farti vedere queste due foto, idealmente. La Juve che perde con un Lione che non naviga in buone acque in campionato in Francia. La Juve che batte per due volte in campionato l'Inter, forse con le migliori prestazioni dell'anno, all'andata e al ritorno. Che differenza c'è? Qual è la foto sbagliata, la foto tarocca?
Ma no, le due foto sono tutte e due valide. Il gioco del calcio è un gioco che non può prescindere dall'avversario e dalle caratteristiche dell'avversario. Ci sono degli avversari che sono più forti, ma hanno delle caratteristiche più assorbibili della squadra con cui si gioca contro. Ci sono degli avversari che sono magari anche con meno giocatori, meno bravi, ma e quindi una squadra meno forte, meno valida, però hanno dei giocatori con delle caratteristiche o un tipo di gioco che possono infastidirti. Ecco, il Lione è una squadra che fastidiosina. Delle volte uno si rovina la giornata non perché vede un topo passare, ma perché c'è una mosca che gli sta 10 minuti che gli ronza attorno.
E non siamo nel bosco di Vercelli, perché non esiste.
No, siamo nelle risaie, siamo nelle risaie.
E lo so che è un po' difficile da capire per te adesso.
No, è che io stavo già pensando a quei personaggi che passano normalmente di sesso femminile e disturbano la tua attenzione, no? E magari mi portassi fuori tema.
Siete a un metro.
Aspetta. Di più, anche di più, futura, anche di più.
Aspetta, alza
siamo,
il braccio.
Siamo almeno un metro
e
mezzo.
No, Chiara oggi ci sta provando, perché si avvicina
siamo
sempre.
Siamo almeno un metro
ci
e mezzo.
Sta provando, esatto.
Domenico, ti dici.
No, ma è seduta, Domenico, non c'entra niente le gambe.
Ma cosa c'entrano?
Cosa c'entra?
Sono seduta.
Riposati, mangia qualcosa, fai un corso di cucina, Domenico Marocchino.
Domenico, ti salutiamo, grazie come sempre.
Vienici a trovare, offro il pranzo, vienici a trovare.
Fra qualche settimana, adesso stiamo ognuno a casa propria. Fra qualche mese, forse.
E dopo il 3 vengo a trovare, grazie. Sì, ma non andiamo a mangiare un panino come fai di solito.
No, andiamo a mangiare.
Sto ancora pagando le rate di dove mi hai portato l'ultima volta.
Un abbraccio, Domenico Marocchino. Ciao.
Sei un grande, ciao Dom.
E cose di calcio termina qui. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 13 alle 15. Come farai tu senza di me per le prossime 22 ore?
Alza il braccio.
21, visto che ci vediamo un'ora prima della trasmissione.
C'hai anche le braccia lunghe. Mi sposto e ci arrivi lo stesso.
Sono cresciuta durante più settimana. Ho avuto il raffreddore, sai che la febbre fa crescere? No, non ho avuto la febbre. Non sia mai che si sparga questa notizia. No, sto benissimo.
No, era a casa, tranquilla. Con la scusa che c'era il compagno a casa, ha fatto cucinare lui, mi hanno detto. Comunque. Vabbè.
Grazie a Yves in regia, grazie a tutti quanti voi. A domani.
Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.